Buongiorno a tutti. Da millenni l'umanità ha in cuore la conoscenza del futuro. Vuole conoscere il proprio futuro. Dall'inizio dei tempi ci sono molti cimentati per dare una risposta a quello che sarebbe successo da lì a breve, da lì a un anno, dopo la morte, quello che sarebbe successo anche ai loro cari. E per questo hanno inventato diversi modi per conoscere questo futuro. E nella parola di Dio è riportato questo, questa esigenza, che ha fatto scaturire degli espedienti, delle macchinazioni da parte di molti, per cui Dio è dovuto intervenire e condannare. E leggiamo un esempio, leggo io per voi in Levitico 19:31: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore vostro Dio. E quando Dio dice così, vuol dire che me dovete considerare, non altri. In altre parti leggiamo proprio delle vere e proprie condanne per chi si adopera a conoscere il futuro in modi non consentiti da Dio. E ancora oggi sappiamo che molti spendono anche molto denaro per consultare il futuro, per sapere cosa succederà, per diversi motivi. Ma i figli di Dio oggi hanno modo di conoscere il loro futuro? E come? So già che avete la risposta, un po' alla scuola domenicale, no? Ma vogliamo vedere insieme nella parola di Dio stamattina e apriamo la Bibbia in Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Leggeremo, esamineremo insieme i versi da 1 a 11. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. E così ho titolato questo messaggio: pronti al futuro. E vedremo 5 punti che sono: il ladro nella notte, il giorno e la notte, ubriachi e sobri, destinazione paradiso, lo scopo del discorso. Siamo quasi alla fine di questa lettera, che è voluta essere per Paolo un'occasione per ricordare e insegnare a questi cari di Tessalonica chi sono, quindi chi sono diventati, quello che aspetta loro per il futuro. Abbiamo già visto la volta scorsa che cosa succederà alla Chiesa universale, quella al ritorno del Signore Gesù. E così alla conclusione di questa lettera vuole Paolo rassicurare questi cari. La volta scorsa abbiamo visto che ci sarà un momento in cui Gesù tornerà ed effettuerà questo rapimento, che consiste proprio nel prendere letteralmente come una grossa calamita e portare in cielo prima coloro che si sono addormentati. Abbiamo visto che è un eufemismo per dire coloro che sono morti con Cristo, quindi non è una morte definitiva, e coloro che sono ancora in vita e che avranno la stessa sorte, cioè quella di stare in cielo con Gesù per l'eternità. E stamattina vediamo un po' riprendere questo discorso, ma l'Apostolo si dedica un po' di più su quando avverrà tutto questo. Anche se non parliamo di un giorno preciso, vedremo, sappiamo che nessuno conosce questo giorno, lo vedremo tra un po' nel Vangelo, ma sappiamo che succederà all'improvviso, qualcosa che prevede comunque una preparazione, una veglia, una presa di posizione davanti a tutto questo che ci è stato da riconoscere comunque. Così vediamo il primo punto, che è il ladro della notte, rileggiamo i versi da 1 a 3. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie della donna incinta e non scamperanno. Paolo inizia a ricordare a questi fratelli i tempi e i momenti di quando questo avverrà. Dice: non avete bisogno che ve ne scriva, perché Gesù già nei Vangeli ne aveva parlato. Leggiamo infatti un brano che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, leggeremo i versi 36 a 51. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete il giorno, quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire, colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E Paolo appunto ribadisce che loro sanno bene come questo avverrà. Quindi è anche un monito per dire che sono inescusabili se si fanno trovare impreparati. Come un ladro nella notte. Come si comporta il ladro? Beh, non avverte, no, quando arriva, se no uno si fa trovare pronto lì sulla porta. Ci sarà un momento nella storia futura, ma stiamo vedendo che ormai sarà molto prossima, dove il mondo si illude di aver raggiunto pace, una sicurezza che è stata costruita nel corso del tempo. Si illude che finalmente ci sarà un momento in cui potranno vivere in pace. Questa apparenza, in quanto tale, non garantisce un benessere per l'umanità. Ma è proprio in quel momento che questa rovina verrà addosso, perché Gesù tornerà come giudice. Quindi questa rovina sarà l'inizio dell'attuazione dell'ira per coloro che non hanno creduto. E l'espressione il giorno del Signore, abbiamo cantato anche prima, indica il tempo in cui Dio compie un giudizio. E la troviamo espressa anche in altre parti, specialmente nell'Antico Testamento. Un esempio per tutti, in Gioele, a capitolo 3, versetto da 14 a 16, c'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio. Perché il giorno del Signore è vicino, nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme e i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. E Paolo usa la similitudine delle doglie della donna, no? Donna incinta. Uno può prevedere più o meno, no? Quando arrivano le doglie. Si compiono i canonici 9 mesi, allora si sa più o meno che questo sta per arrivare. Queste le sorelle lo sanno molto bene, anche perché l'hanno sperimentato, no? Quando si avvicina il tempo, e passa questi 9 mesi, sono pronti con la valigia sotto il letto, vero? Tra un po' c'è qualcuno qui che... E proprio come una donna incinta, questa avverrà con dolore. E allora lì ci sarà la rovina che produce questo dolore. Un dolore per coloro che non hanno creduto, per coloro che sono stati restii all'appello del Vangelo e non scamperanno, dice. La donna dovrà partorire prima o poi, Il bambino prima o poi dovrà uscire, non può stare dentro. E quindi questa immagine che usa Paolo serve proprio per dire che tutto questo necessariamente avverrà. È scontato. Così passiamo al secondo punto. Giorno e notte, rileggo i versi da 4 a 5. Ma voi fratelli non siate nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Il paragrafo inizia proprio con la congiunzione ma. E quando c'è ma c'è sempre una rassicurazione per il lettore, no? Che appartiene al Signore ovviamente. Paolo passa dal parlare ad essi in terza persona plurale e inizia a parlare in seconda persona plurale, quindi voi. Ma voi fratelli. E si riferisce proprio ai destinatari della lettera. Non siete nelle tenebre. Questo è un dato di fatto. Non è qualcosa che devono ottenere i figli di Dio. Loro già sono nella luce. E così quel giorno non abbia a sorprendervi come un ladro. Colui che è preparato, che sa, che conosce, che è stato istruito, non deve essere sorpreso. Perché sa quello che gli sta aspettando. Gli aspetta. Ovviamente vive un'altra realtà rispetto a questa pace e sicurezza, no? Che il mondo, in modo apparente, abbiamo visto, pensa che venga. Perché chi è figlio della luce vive nella luce, vive nel giorno e di giorno. E tutte queste cose sono chiare, sono manifestate. Così come Gesù aveva già parlato, Paolo ribadisce in quest'altro contesto, è proprio per sottolineare che un giorno per i figli di Dio è una notte per coloro che pensano di aver capito tutto. E questo è un po' la presunzione, no? Questo è un po' tipico atteggiamento. Il mondo si è molto basato, infatti, sulla conoscenza umana, si è molto basato sulla saggezza umana, pensa di aver mano la situazione, di governare ogni cosa, avere ogni cosa sotto controllo. E questa illusione sparisce così in un attimo. Cade questo castello di carte, costruito nel corso dei secoli, no? Questa umanità che vuole progredire, ma questa umanità che si è sempre cercata di levare sopra a Dio, e lo vediamo sempre di più, è sempre stata insita nell'uomo, nel cuore dell'uomo, questa volontà di innalzarsi sopra a Dio, no? Anche nella parola troviamo re, faraone, episodi di uomini che si sono voluti innalzare come Dio, al di sopra di Dio. Leggiamo anche l'episodio di Babele. E tutto questo il popolo di persone apparentemente normali, che si vedono tutti i giorni, si distingueranno in quel momento, per una particolarità. Abbiamo visto la volta scorsa che queste persone spariranno letteralmente. Allora immaginatevi questo come possa succedere, no? Così per strada, al posto di lavoro, a scuola. Nel momento cominceranno tutti a guardarsi intorno, ma che fine ha fatto? È sparito. Immaginate la scena. E si cominceranno a chiedere perché, e si cominceranno magari anche a spaventare. È lì che si compirà il giorno del Signore, l'inizio di un periodo di catastrofi per coloro che non sono stati rapiti, è una vita beata al cospetto di Dio per coloro che stanno aspettando il ladro. Veniamo al terzo punto, leggo i versi da 6 a 8. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, perché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Ubriachi e sobri. Non so se avete mai avuto l'esperienza di ubriacarvi. Io sì. Ero molto giovane, e qualcosa che non auguro a nessuno, perché stai veramente male. Pensi di stare bene, pensi di essere inibito, no? Di fare quello che vuoi, a questo senso di libertà, senza limiti, senza confini, no? Ma in realtà stai solo male. È un prezzo alto che si deve pagare ogni volta. Quando si ubriachi non si fanno cose sagge, soprattutto cose costruttive, ma si tende a distruggere se stessi e chi ti sta intorno. Il sobrio è colui che invece ha e rimane con autocontrollo. Rimane saggio, attento a quello che fa, a quello che dice e ricorda quello che ha imparato. E non smette di avvertire, di informare chi ancora non sa. E qui vediamo ancora la differenza tra giorno e notte, no? Gli altri che dormono significa che sono addormentati, non quel dormire di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè i morti in Cristo, ok? Che Gesù risusciterà, ma addormentati, quindi non attenti. In contrasto con coloro che invece sono sobri, perché quelli che dormono fanno parte della notte, fanno parte delle tenebre. Quelli che si ubriacano fanno parte di queste tenebre, parte integrante. Ma noi, abbiamo detto prima, siamo del giorno. Coloro che leggono questa parola e la fanno propria. E chi è in pieno giorno generalmente è sobrio, giorno. E come si ottiene questa sobrietà? Da cosa è caratterizzata questa sobrietà? Dalle proprie possibilità, dalle proprie capacità, dalla propria saggezza? No, perché anche molti nel mondo sono saggi. Questa sobrietà è caratterizzata da alcuni elementi che sono tipicamente di Dio. E qui Paolo ne cita tre. Sono la fede, l'amore e la speranza della salvezza. E quando parliamo di queste cose, conoscendo un po' Paolo, non possiamo fare a meno di ricordarci del capitolo 6 di Efesini. Leggiamo solo alcuni versi di questo famosissimo passo, quindi Efesini 6, da 14 a 17. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. E qui la similitudine è eclatante. Tuttavia nel brano di stamattina Paolo esamina soltanto due aspetti, la fede e l'elmo della salvezza. E poi aggiunge l'amore. Ora, la fede e l'amore sono qualcosa, no, che si sperimentano ancora oggi, sperimentano chiaramente i figli di Dio. Questo lo sperimenta nel momento in cui accetta Gesù come personale Salvatore e Signore, quell'amore che magari vedeva già da prima nella Chiesa. Questo prima approcciarsi, no, nei fratelli, prima di convertirsi, intendo. Infatti leggiamo in Giovanni, al capitolo 13, versetto 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo amore si vede e si dovrebbe sempre vedere. Poi parla dell'elmo della salvezza, della speranza della salvezza. Sappiamo che la speranza nella parola di Dio non è qualcosa che uno prevede che succeda, che si augura che succeda, ma è una certezza che non si è ancora realizzata, ma avverrà, anche se non si è realizzata pienamente. E qui sta introducendo un altro discorso, una salvezza che si realizzerà, che si compirà, che si vedrà al 100% nel momento in cui ci sarà quel rapimento, di cui ha parlato anche prima, nel brano precedente. Nel momento in cui noi passiamo da questo mondo di tribolazione all'eternità, allora lì sì che vedremo sperimentata al 100% la nostra salvezza. Ora è come se avessimo un conto corrente in banca che nessuno ci può togliere, che non si inflaziona, non si svaluta, ma è che non possiamo utilizzare ora, no? Di fatto fino a che non si avverrà, si potrà fare nel futuro, no? Una volta si usavano i buoni postali. Quando nascevi ti davano questo coso così, buono postale, che non potevi toccare fino al compimento di 18 anni. L'ho avuto anch'io, non so in lire quant'era, però dopo 18 anni matura interessi. Ecco, un po' come questa cosa così. Sappiamo che c'è questa salvezza lì, abbiamo già uno scorcio del regno dei cieli, vivendo l'assemblea, ma ancora non siamo entrati per ottenere completamente questa salvezza. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Così passiamo al quarto punto e leggiamo insieme i versi 9 e 10. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Ho intitolato Destinazione Paradiso, chi ha qualche annetto come me si ricorderà di una canzone di un autore che è ritornato recentemente alla ribalta. Il testo chiaramente parla di tutt'altro, non è quello che stiamo parlando stamattina. E Paolo qui ci proietta in un futuro certo per la Chiesa. Nel momento in cui c'è questo rapimento, andremo ad essere per sempre col Signore Gesù nei cieli, assisteremo ad alcune fasi tribolazione, millennio, non approfondiremo stamattina, non abbiamo il tempo, ma già saremo al cospetto di Dio. Per cui è questa realtà a cui siamo destinati. Non è una realtà destinata all'inferno, come coloro che non credono, ma è una realtà che consiste in una vita di beatitudine, di questo raggiungimento completo della salvezza, questo vivere completamente la salvezza. E Paolo qui ci ricorda qualcosa di fondamentale, che questa salvezza si ottiene soltanto attraverso il sacrificio del Signore Gesù. Per mezzo suo abbiamo potuto arrivare a tutto questo, che è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Sia che vegliamo, quindi facciamo il nostro dovere di sentinelle, ma anche se dormiamo, qui sta parlando di nuovo di coloro che già sono morti, morti in Lui, e che risusciteranno per primi. Vedremo questa realtà, che è già cominciata ad essere, come ho detto prima, è già in banca, è già stata garantita per tutti coloro che hanno creduto, ma che vedremo completamente in tutta la sua pienezza il giorno in cui saremo insieme con Lui. Vi riporto uno schema che riassume un po' le differenze tra gli increduli e creduli riportati in questo brano, poi magari ve lo mando sul gruppo di chiesa. Quindi abbiamo un elenco di sinistra degli increduli, sono addormentati, essi, loro, non noi, per la grazia di Dio. Addormentati, ubriachi, nell'oscurità, nella notte e nel buio, sorpresi nel giorno del Signore come un ladro nella notte, distruzione improvvisa e inevitabile come le doglie della donna incinta. Noi, anche se dice voi, non addormentati, non ubriachi, non nell'oscurità, figli della luce e figli del giorno, non sorpresi dal giorno del Signore come un ladro nella notte, non destinati all'ira ma alla salvezza. E rendiamo grazie a Dio per questo. Passiamo al quinto e ultimo punto, lo scopo del discorso. Rileggiamo insieme il verso 11. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. Così alla fine del discorso Paolo dice tutte queste cose che in realtà sta solo ricordando, solo fra virgolette. Come abbiamo detto già all'inizio, sono concetti che questi credenti già conoscono, dovrebbero conoscere, e se non li conoscono si dovrebbero andare a studiare, e se li hanno studiati dovrebbero andarseli a ricordare, e se non l'hanno fatto lo fa Paolo in questo momento per loro. E guardate che questo modo di fare, questa realtà, è un problema di ancora di oggi, questa di ricordare, di coinvolgere i credenti allo studio, no, della verità. È un problema che ancora non è stato superato dalla Chiesa, ancora noi oggi abbiamo queste difficoltà. E noi stamattina stiamo vedendo questo brano così importante, e io sfido chiunque di noi che da qui a un mese riusciamo ancora a ricordarci tutto esattamente come abbiamo detto stamattina. Sì, noi vogliamo ben sperare che qualcosa rimanga a noi, se no cosa stiamo facendo qui? C'è qualcosa che viene ricordato, no? Della sua interezza, nel senso del concetto, in grandi linee, però magari abbiamo bisogno di andare a rivedere questi argomenti, no? Questi versetti citati. E sono convinto che per ognuno di noi, che quando lo Spirito parla attraverso la sua parola, rimane necessariamente qualcosa. La parola non torna indietro se non fa il suo lavoro. Non sappiamo ben definire poi qualcosa in noi, come è stato costruito, come è stato raggiunto, però c'è stato. È stata aggiunta conoscenza. Non ricordiamo esattamente quando questo è successo, ma è stato fatto. Lo Spirito opera in ognuno di noi perché aumentiamo di questa conoscenza, che ci serve poi nella quotidianità e in una visione concreta del nostro futuro. Come sta appunto ricordando Paolo e i Tessalonicesi. Paolo sta dicendo tutte cose per uno scopo particolare. Per consolarsi l'un l'altro, edificarsi gli uni gli altri, come già d'altronde facevano, abbiamo visto, no, nei brani precedenti, queste epistole, questi fratelli attenti mettevano in pratica quello che veniva insegnato ed era una soddisfazione per Paolo, abbiamo visto qualche settimana fa, perché loro crescevano e loro ricordavano quello che veniva insegnato. Quindi oltre a consolarsi ed edificarsi per gli insegnamenti ricevuti, dovevano consolarsi ed edificarsi nella speranza del futuro. Abbiamo detto della certezza del futuro, no? Dipinto però in questi termini, un futuro roseo che dava speranza nella persecuzione, E questa è la realtà di un po' di tutti i figli di Dio che vivono in questo mondo, di più, di meno. Difficoltà nella quotidianità dobbiamo incontrare. Consolarsi quindi per questo futuro eterno, scampati dall'ira di Dio per mezzo del Signore Gesù. Ecco, queste sono le vere speranze su cui poggia la Chiesa oggi, così come 2000 anni fa, e così quanto ancora il Signore Gesù riceverà da vivere su questa terra, finché Lui non tornerà. Pensiamo che solo il mondo voglia sapere il proprio futuro, ma siamo onesti, chi è che non lo vuole sapere? È insito nell'uomo, no? Vuoi per curiosità, vuoi per avere speranza, vuoi perché si vuole pianificare il futuro di se stessi, per i propri figli. C'è questa esigenza insita nel cuore dell'uomo, quello di sapere cosa succederà in un futuro prossimo. In un futuro un po' più là, tra qualche anno, quando non ci saremo più su questo mondo, quello che succederà ai nostri figli, ad esempio, chi rimarrà. Ebbene, noi abbiamo la certezza dell'eternità, e questo non è poco, è un grosso vantaggio rispetto a coloro che sono nella notte, coloro che sono ubriachi, coloro che sono nelle tenebre. E la nostra speranza è fondata sulla parola, per quello che abbiamo detto ancora stamattina. Ci è stato ricordato che questa eternità in cielo con Dio, che l'abbiamo messa da parte, come abbiamo detto, l'abbiamo messa in banca, poi direte voi, ma va bene, sì, questo l'abbiamo capito, ma cosa succederà di fatto domani? Cosa succederà da qui a un anno? Cosa succederà ai nostri figli quando noi non ci saremo più? Questo non è scritto nella parola di Dio, no? Allora, come dobbiamo comportarci? Dobbiamo confidare in Dio. Questa è la risposta nuda e cruda. Sì, ma come si spiega tutto questo? È una, di fatto, una consolazione, perché dobbiamo edificarci proprio su questa verità. Dobbiamo avere questa fede, che è uno degli elementi che caratterizza la sobrietà, abbiamo visto, l'amore, la speranza del futuro e la salvezza. E questa fede che ci mantiene sobri, perché pronti ad ogni evenienza. Non possiamo conoscere cosa succederà domani. Non possiamo neanche conoscere quello che ci succederà quando usciremo da questa sala. Figuriamoci se riusciamo a capire quello che succederà tra qui a un anno, ad esempio. Dobbiamo fidarci completamente a Dio, e questa è la chiave. Quindi il problema non è la risposta, ma è la domanda. Farsi la giusta domanda. Non cosa succederà domani, tra un anno, quando non ci saremo più, ma come affronterò io domani, tra un anno, quando non ci saremo più. Sarò pronto ad affrontare ogni cosa. Avrò sempre questa vigilanza. E per vigilanza non vuole stare sempre allerta, sempre in tensione, preoccupati. Questo rischia di creare ansia, no? Per sobrietà si intende proprio quello di essere vigilanti conoscendo queste verità e rimetterci completamente nelle mani di Dio. Non aver paura del futuro, perché siamo nelle mani di Dio. È Lui che provvederà a noi. Quindi non solo vegliare per il suo ritorno, ma anche per ogni cosa che ci può capitare. Insomma, sempre con la valigia pronta sotto il letto, anche noi, anche se non siamo cinghi. E questo è l'atteggiamento giusto. E vorrei concludere con questo verso che si trova in Salmi. A me piace tantissimo. Perdonate se ogni tanto lo tiro fuori, ma per me è fondamentale. Così leggiamo Salmi 112, versetto 7. Parla del giusto. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Andiamo a pregare. Signore, ti ringraziamo per queste certezze che tu hai voluto comunicare, rivelare alla tua Chiesa e che i tuoi figli possono fare loro. Chiunque può leggere questo testo, ma solo chi appartiene a te può farla propria. Può credere, può fondare la sua vita su queste fondamentali verità che tu hai voluto rivelare attraverso l'Apostolo, che sono giunte fino a noi, e così le vogliamo fare nostre, confidare in te per ogni cosa che ci succederà, non temere il futuro, non temere l'eternità, perché tu ce l'hai rassicurata, Signore. Così grazie per il tuo Spirito che ancora vuole lavorare in ognuno di noi per far riemergere, ecco, queste verità in noi che tu hai messo nei nostri cuori, e noi ti vogliamo benedire e ringraziare per l'opera che continui a fare per ognuno di noi. Nel nome del Santo. Amen.